realtà della parola di Dio all'intercessione della Vergine dell'ascolto, per cui la regola di Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora bentrovati, ecco, sono diversi anni che ci troviamo a leggere anche qui a Grottaglio insieme la parola di Dio e a cercare di abbeverarci, a non poter trovare cibo per la nostra vita, no? E come la Chiesa, anche se poi nella prassi non sempre è ancora il caso, no? Di indicare la parola di Dio come il nutrimento principale, il primario, dicono nella prassi, perché sappiamo che ancora non è facile trovare nelle nostre comunità, no? Vabbè, ok, lo sappiamo. Detto questo, allora la proposta di quest'anno era poter leggere i 10 comandamenti, le 10 parole, diremo subito qualcosa su questo, no? E allora vi confesso che anche per preparare questi incontri, e poi l'anno scorso avevo provato a fare qualcosa con un gruppo di giovani della diocesi di Conversano, e non ho trovato molti testi di commentatori, eccetera, tra l'altro ho interpretato gli amici di Bose per dare le indicazioni che mi hanno dato quello che avevano, e proprio ieri, la pubblicità, che ero le Ottuni con Davide Baradi, che diversi voi conoscono, ci dicevamo non ci sono molti commenti su 10 comandamenti. E va bene, cercheremo di fare quello che vi potete. E così come battuta iniziale ci verrebbe da dire 10 comandamenti, ancora più 10 comandamenti, cioè nella serie che magari più un po' di anni fa, anche negli anni della contestazione, negli anni, allora si diceva basta questi comandamenti. Cioè, rispetto anche a una certa religiosità fatta di comandamenti, si diceva, scusate, no, il cristianesimo è la libertà, per cui no, i comandamenti. Dall'altra parte sono invece quelli che dicono, benvenuti gli amici parenti da questa parte, stiamo cominciando proprio a vedere, dall'altra parte c'è chi dice, no, 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 quello che oggi manca sono i comandamenti. Questi giovani che non si sa cosa facciano, eccetera, bisogna dare i comandamenti. E poi io mi domando quanto, e non vi domando, nel senso che non vi interrogo, se vi ricordate, cioè la serie che appunto più o meno in generale, no? Al di là che magari si fa la servizia, la servizia, che viene positivo di parlare con gli altri, che si fa ancora, non so. Però normalmente, no, i 10 comandamenti, sì, no, cioè, penso che ne sentiremo nelle pelle, se dovessimo fare un po' un sondaggio, eccetera, eccetera. E allora, noi cercheremo di leggere queste parole all'interno del loro contesto, quindi piuttosto che andare al catechismo, con tutto il rispetto del catechismo della Chiesa Cattolica, dove ci sono questi 10 comandamenti che potete trovare anche in internet, eccetera, noi invece cercheremo di fare una lettura dal testo che ce l'ha portato. Cercare un po' di nel contesto per cercare di capire che cosa queste parole così care alla tradizione ebraica e cristiana hanno da dirci ancora oggi. Allora, cominciamo subito dicendo che noi troviamo due volte in cui la scrittura, i libri biblici ci presentano le 10 parole. La prima è in Esodo 20, che cominceremo un po' da quello e soprattutto dal contesto. Potete prendere, appunto, tanto per vedere, Esodo 20, dove dice appunto che Dio pronunciò tutte queste parole, io ho bisogno, non c'è un tavolino, non volevo mettermi dietro la scrivania perché non mi piace, ma esatto. Allora, dunque, Esodo 20, dove appunto nei versetti 1 fino al versetto 17, e poi e un'altra versione invece noi ce l'abbiamo, in Deuteronomio 5, dai versetti, in particolare nel versetto 1, dove si dice Mosè convocò tutti Israele, disse ascolta Israele, eccetera, eccetera, le leggi, le norme che oggi io proclamo, in particolare dal versetto 6, io sono il Signore tuo Dio, fino al versetto 23. 22. Capitolo 5, versetti 1 fino a 22. Allora, abbiamo due versioni. E come mai innanzitutto due versioni? Prima di tutto, mi viene anche da dire questo. Uno dal libro dell'Esodo e uno dal Deuteronomio. Attenzione, l'Esodo sappiamo che è il libro che narra l'esperienza fondamentale di Israele. È Israele, la sua prima conoscenza del mistero di Dio non avviene attraverso una riflessione sulla creazione, anche se noi troviamo, aprendo la Bibbia, Genesi, e quando poi cominciamo a leggere qualcosa di più approfondito dei commentatori, ci viene sempre detto giustamente che i primi testi più antichi non sono quelli della Genesi, ma sono quelli dell'Esodo. Allora, questo significa che Israele comincia a conoscere il mistero di Dio non tanto con una riflessione sulla creazione, ma tanto a partire da una esperienza di liberazione. Cioè, quindi, è l'esperienza dell'Esodo che in qualche modo, no, fa cominciare a esperire che c'è un mistero di Dio che mi vuol bene. E mi vuol bene in maniera concreta, perché? Perché lotta per me. Combatte i miei oppressori, combatte il mio oppressore, quello che è stato Faraone, eccetera. Tant'è che nei testi antichi dell'Antico Testamento si vede molte volte che più di una fede monoteista, più che credere in un solo Dio, c'è un enoteismo. Attenzione, enoteismo cosa significa? Significa in qualche modo una visione religiosa che dice ogni popolo ha il suo Dio, uno. Il nostro Dio è Adonai. Gli altri popoli hanno Dio dei, ma il nostro Dio è Adonai. Successivamente, perché si cresce nella fede, interessante perché anche noi siamo chiamati a crescere nella fede. Spero che, per dire, no, lo dico con una battuta, ma che non abbiamo più la fede di quando eravamo bambini. Sarebbe problematico. Ma perché? Perché noi cresciamo, perché il nostro approccio alla vita, alle domande, alla prospettiva della morte, al male, eccetera, è diverso, cioè il nostro approccio è diverso di quando eravamo bambini, siamo adulti, no. Allora, in qualche modo così anche per Israele all'inizio ha la percezione che c'è un Dio, il Dio del popolo, gli altri popoli hanno i loro dei, pian piano si renderanno sempre più conto, faranno più esperienza, che gli dei delle nazioni sono idoli morti, sono fatti di vetro, e quindi hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non odono, hanno bocca ma non parla, sia come loro chiunque li fabbrica, così dicono i profeti. Allora, quindi passeranno successivamente a una fede monoteista. Allora, quindi l'esperienza dell'Esodo è l'esperienza fondamentale. Attenzione, questa esperienza di uscita che ci viene raccontata nel libro dell'Esodo, nel libro del Levitico, se voi andate a vedere poi i cinque libri sono Genesi, che è un libro scritto dopo, ma c'è l'Esodo, poi c'è l'Levitico, che è un libro dove nella narrazione dell'Esodo è Israele che arriva al Monte Santo, all'Horeb, e rimane lì tutto il libro del Levitico, no? In cui Dio cerca di dirgli come entrare in relazione con lui, in modo particolare nel culto, nella liturgia, eccetera, eccetera. Questo è un po' il Levitico. Poi il racconto continua nel libro dei Numeri, dove Israele riprende il cammino, dal capitolo 11 riprende il cammino, e alla fine del libro dei Numeri arriva alla soglia della terra. Il Deuteronomio cos'è? L'ultimo discorso, in realtà sono cinque discorsi, che Mosè fa al popolo prima che il popolo entri nella terra. Mosè, come sappiamo, così entrerà, morirà, e il popolo entrerà nella terra. Per cui, perché sto facendo questa introduzione? Per far vedere come in fondo il Deuteronomio è una rilettura di Esodo. No, tra l'altro Deuteronomio significa seconda legge, no? Per cui è come se Mosè, prima di entrare nella terra, ridice la legge, cioè ha bisogno di ridire la legge per approfondirla. Allora, ecco, per questo noi troviamo queste due narrazioni delle 10 parole, no? E allora l'introduzione vorrei prenderla dal libro dell'Esodo, poi passeremo al Deuteronomio. Vedremo poi che queste due narrazioni non sono identiche, in gran parte sì, ma poi hanno delle differenze, mi farò notare, con delle sottolineature diverse di senso, no? Sulle parole che ci verranno appunto proposte. Allora, prendiamo il capitolo 19. Allora, questa introduzione già, spero, comincia a farci entrare sul fatto che queste 10 comandamenti, 10 parole, adesso poi vi dirò anche perché continuo a dire 10 comandamenti, 10 parole, sono in un contesto di un'esperienza di liberazione. Sono al servizio di un'esperienza di liberazione. Già questo ci dice, no? Laddove alcune volte il comandamento sembra un'imposizione, e qui sono parole a servizio di un'esperienza di liberazione. Allora dice il capitolo 19, al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai gli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se tenete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare per tutti i popoli. Mia, infatti, in tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole diranno a Israele. Allora, dopo l'esperienza dell'uscita, vedete, ricordate versetto 1, al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, l'esperienza di nascita di Israele e l'uscita dall'Egitto, quasi come l'uscita da un greco. Nella tradizione ebraica poi si leggerà a volte, no? Si rileggerà l'uscita dall'Egitto quasi come un fatto, non è un fatto, no? Però allo stesso tempo simbolicamente questo Dio come una liberatrice, no? Che aiuta e fa venire fuori, no? Fa nascere il popolo nasce proprio uscendo da quella terra d'oppressione. E quindi vedete, si ricorda, uno mi ha fatto uscire, uno mi ha liberato, questa è l'esperienza fondamentale. Mi ha voluto bene liberandomi. Mi piace anche sottolineare questo, no? Nel senso che mi ha voluto bene lottando per me. È laddove molte volte, anche oggi, a volte in una confusione che viviamo dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre azioni, molte volte il voler bene è ridotto al sentire, per cui sento delle cose, non sento delle cose, no? Cioè, tutto sul sentire. Una delle frasi che più mi fanno, nessuno di voi me l'ha mai detto, ma che mi fanno più rimanere così, è quando a volte dopo una predica qualcuno viene o qualcuna mi dice: padre, grazie, le sue parole mi hanno emozionato. Cioè, se solo questo, cioè, no, mi piace, cioè, nel senso che, no, come dire, sentire. Si va a cercare un sentire, no? Cioè, mi ricordo un ragazzo a Roma, un giovane, che lui andava la domenica, andava di chiesa in chiesa, soprattutto nel centro storico di Roma, con le sue bellissime chiese, per partecipare alla messa, ma per guardare queste bellissime chiese barocche o più antiche, eccetera, sentire se c'era un po' di musica e provare emozioni. Provare. Allora, no, qui c'è un voler bene concreto. Cioè, lui mi ha amato perché mi ha fatto uscire dall'oppressione, dall'amore. Lui mi ha tirato fuori. Ci ha tirato fuori Israele, interessante, no? Israele ci ha tirato fuori. E quindi arrivarono al deserto del Sinai, e qualcuno di voi forse c'è stato, oggi è difficile andarci, a Sinai, dove la tradizione cristiana, non ebraica, ma cristiana, ha posto il luogo della memoria di questi episodi, per cui c'è lo straordinario monastero di Santa Caterina d'Alessandria, che è stato un monastero che dal VI secolo d.C., messo su sotto Giustiniano, è rimasto ininterrottamente fino ad oggi abitato da monaci. Permettetemi questa piccola parentesi, perché hanno delle icone straordinarie. Cioè, sono icone molto antiche, VI, VII secolo, cioè hanno fatto un bellissimo museo, e dove tra l'altro quella bellissima icona del Cristo del Sinai, non so se siete presenti, è quel volto di Gesù, ancora molto romano come arte, che ha una parte più accigliata, una parte un po' più dolce. Vabbè, la prossima volta vi prometto che ve la faccio vedere. E allora, cioè, e poi c'è questo monte, no, dove si va a piedi, una bella camminata per arrivare su al monte. Ora, non sappiamo se è questo, no? La tradizione apostoli, perché tra l'altro c'è anche un archeologo ebreo-italiano, un certo Anati, che ha fatto tutto uno studio su una zona che è nel Negev, a sud, nella parte desertica di Israele, dove secondo lui lì ci sarebbero più tracce di quello che potrebbe essere il luogo dove sono avvenuti questi racconti. Altri dicono che questi racconti sono solo racconti, vabbè, non entriamo in questa problematica, pure interessante. Allora, arrivate le tende del Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Interessante anche qui, Israele si accampa davanti al monte, e Israele giù, e poi c'è il monte dove Mosè salì verso Dio. Ricordate, la presenza in qualche modo sacramentale di Dio sarà sul monte con la nube, qui c'è il popolo, e Mosè che sale verso Dio, lui salirà a nome del popolo e scenderà a nome di Dio, perché salirà portando la risposta del popolo, eccetera, e scenderà invece portando le parole di Dio. Quindi è il mediatore di una relazione tra Dio e il popolo. E allora il Signore ti dice: questo ti dai dalla casa di Giacobbe e annuncerai gli Israele. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su Andiacoli, e vi ho fatti venire fino a me. Vedete, le prime parole del Signore sono: fa memoria, ricorda. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto Cioè è l'invito a far memoria, a custodire la memoria. La memoria è fondamentale. Con gli anni che passano sentiamo come c'è il rischio, no, di dimenticare, di perdiamo la nostra vita, no? E purtroppo a volte anche le malattie ci portano a questo, no? Ma la memoria è la nostra vita. Però ci può essere anche un non custodire la memoria. Non è solo un fatto a volte purtroppo delle malattie, ma ci può essere un non custodire la memoria, lasciare andare la memoria. E pensate che la nostra vita cristiana si fonda sulla memoria, la nostra vita umana si fonda sulla memoria e anche la nostra vita cristiana. Noi cosa facciamo ogni giorno o ogni domenica nell'Eucaristia? Ripetiamo dei gesti, ascoltiamo delle parole in memoria di lui, in memoria di lui. Il problema è che, ecco qua, che la mia rete è col cellulare, non abbiamo una rete, quelle, no, allora col cellulare, ma adesso dovrebbe andare di nuovo. E allora, mi prendo un attimo il filo. Vedete, quindi voi che avete visto ciò che io ho fatto in Egitto, o il come ho sollevato voi su Alida, quella che vi ho fatto finire fino a me. Molto bella questa immagine su Alida, no? C'è la canzone che abbiamo cantato e cantiamo ogni tanto, no? Su Alida. E nell'antichità si credeva che l'Aquila fosse un uccello che volasse sul naso di tutti, e proprio così alto da essere irraggiungibile a qualunque freccia. Poi una volta, non mi ricordo chi, qualcuno che studia queste cose, mi ha detto che scientificamente è un altro uccello che vuole, però non importa, cioè importa quello che su Alida, cosa voleva dire? Ti ho liberato in una maniera così potente da essere più forte di ogni tua paura. Di ogni tua paura. C'è un salmo, adesso non mi ricordo qual è il numero, ma che dice la freccia che, no, che passa di giorno, vola di giorno, no, il terrore. Cioè, era la freccia che tu non ti aspettavi e che il tuo nemico di nascosto scagliava contro di te e ti uccideva, per cui tu avevi paura di questa freccia, no? Allora, ti ho liberato in una maniera così potente che nessuna tua paura poteva, no, prendersi di te. E allora, ecco, no, quindi, e gli ho fatto venire fino a me. Vedete, uscire per essere portati davanti al Signore. E già dice questo, no? Che l'uscita, la vita, la libertà è per entrare in una relazione. Si vive con gli altri. Pensate che nella Bibbia Dio parla sempre a qualcuno. Non parla in generale, ma parla a Mosè, parla ad Abramo, parla ad Aga, parla a qualcuno, cioè come dire, la parola diventa mezzo di relazione, quindi di vita. Ora, se darete ascolto alla mia voce, custodirete la mia alleanza, e voi sarete per me una proprietà particolare per tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra. Vedete, quindi ti ho fatto uscire, ti ho liberato, ti ho fatto venire fino a me. Bene, se vorrete dare ascolto. Attenzione, se, cioè come Dio dice, io sto qua, ho fatto tutto questo per te, ti ho fatto venire fino a me, e adesso mi fermo. Interessante, no? Mi fermo. E adesso sta a te. Se tu vorrai dare ascolto. Guardate, è paradossale questo, eh? È paradossale che Dio abbia combattuto il faraone, abbia sconfitto il suo esercito, gli ha fatti passare dal mare, cioè permettetemi di intendere, scusate le suore, si è fatto un mazzo d'ardo, no? Cioè tutto gratuitamente, no? Portando il popolo fuori, liberandolo, e una volta libero dicendo io mi fermo. E adesso, se vuoi, cioè della serie, io lo vedo che tu potresti non volere. E anzi, la cosa più paradossale qual è? Che la possibilità di non volere te lo dà Dio, perché Dio darà, perché lo schiavo non può non volere, lo schiavo deve fare quello che il padrone dice. Soltanto se una persona è libera può dire sì o può dire no. Per cui dov'è la paradossalità? Cioè che Dio sta invitando a una relazione libera, quindi mettendo in conto la possibilità di essere rifiutato, e questa possibilità di essere rifiutato l'ha creata lui, liberando gratuitamente. Scusate, nessun imprenditore umano, no, che magari ha un progetto con un gruppo di immigrati sottopagati, di schiavi, no, farebbe, investirebbe dei soldi senza avere delle garanzie, no? Cioè manderebbe il suo geometra a dire guardate il mio capo con voi vuol fare una cosa interessante, se voi vi impegnate e firmate il mio capo avvia i lavori e mette gli investimenti. Invece il Dio di Israele, il Dio dell'Esodo investe a rischio senza nessuna garanzia. Però sapete, lui fa così perché? Perché ama. Perché ama. E l'amore è in qualche modo un investimento a rischio, senza garanzia. Poi noi le vogliamo, no? Le cerchiamo, cerchiamo tutti i legami patologici, no? Ma mettere al mondo dei figli non è un rischio senza garanzia. Perché come saranno, come cresceranno, se poi avranno rispetto dei genitori, oppure se ne andranno mandandoli a quel paese, eccetera, eccetera. E uno dice, che cosa ho sbagliato con i miei figli? Come se fosse tutto tuo, no? Come se dipendesse tutto da te. Cioè, se sono bravo? Sì, bravo. Se ti hanno fatto scelte sbagliate, è colpa tua. Ma chi pensi che? Cioè noi pensiamo di avere in mano la vita degli altri, che certamente le nostre azioni nel bene e nel male hanno delle ricadute, certo, ma dire che il risultato degli altri, no, sia prodotto da me nel bene e nel male, credo che sia problematico. Lo stesso per noi preti, a volte le nostre parrocchie, se funzionano, io sono bravo, se è un disastro, mi sento un fallito. Come se tutto viene messo da me, come se la vita degli altri fosse nelle nostre mani. Ma non è così. Non è così. Allora vedete, il Signore ama, per cui libera gratuitamente, e un popolo libero accettando il rischio di essere rifiutato, accettando il rischio che Israele ti possa dire guarda, non ti ho chiesto niente, hai fatto tutto tu, però allo stesso tempo io con te non mi sono impegnato. È così. Ma questo è il mistero dell'amore, che libera e chiede una risposta libera. Libera. Tra l'altro sto arrivando e dici domanderei, non la sto prendendo da lontano, nel senso che perché voglio aiutarci a entrare nel contesto che ci dà, no? Poi darà la luce per poter leggere queste parole come parole di libertà, al servizio della libertà. E attenzione, per cui dice, se vorrete, tra l'altro qui parla al popolo, attenzione anche qui un'altra sottolineatura, Israele è un popolo, il Signore fa nascere un popolo, cioè della serie che lui ci salva insieme, non ci salva da solo. E questo per dire, noi siamo un po' individualisti, no? Nella nostra cultura, che pure, voglio dire, i diritti fondamentali dell'uomo, tutto quello che noi naturalmente ne abbiamo realizzato, eccetera, però la ricaduta e la tentazione è sempre quella di considerare il mio percorso e degli altri non me ne frega niente. No, io, tant'è vero, nelle varie derive, anche a volte di vita cristiana, che per esempio pensate, no, per tante situazioni anche difficili delle nostre comunità cristiane, del prendere messa. Hai preso messa? Cioè, come dire, la vita cristiana cos'era? Il precetto di andare a messa. No, sei andata? Sei a posto. No. Poi, gli altri? Chi c'era? Non mi interessa. No. Ma l'importante è che io ho preso messa. Non ho fatto peccato, e quindi sono un buon cristiano. Vedete come abbiamo perso la dimensione comunitaria? Cioè, ma al di là poi della povertà delle nostre comunità, noi non abbiamo l'idea forte che si cammina insieme. Poi al di là di questo come può essere declinato, perché camminare insieme nella chiesa e i monaci, le comunità, dove anche lì la vita comune non è che sia proprio un sogno, fino all'eremita cristiano, che però prega ogni giorno per tutto il mondo, per tutta la chiesa, eccetera, eccetera, in comunione con tutti. In comunione. Al di là poi della concretizzazione che ci può essere più o meno, ma che cerca di sentire di, in qualche modo, di camminare con fratelli e sorelle. Perché Dio fa nascere un popolo di persone, dove ciascuno ha un nome, dove ciascuno ha una storia, eccetera, ma un popolo. Libera un popolo. E quindi dice, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti tutta la terra. Attenzione anche alla stranezza di questa frase. Se entrerete in alleanza con me, voi sarete per me una proprietà particolare per tutti i popoli, mia infatti tutta la terra. E uno dice, ma scusa, ma se tu hai infatti tutta la terra, cosa significa, no, mia proprietà particolare? Qui in ebraico, mia proprietà, dice segulà, e sarebbe, come dire, con un'immagine, no? Cioè il re di tutto il suo regno. Però in camera sua, al suo comodino, c'ha quell'oggetto, quel ricordo, no? Che è sempre suo, che però gli sta a cuore. È come dire, la prima cosa che vede il bambino ed è l'ultima cosa che vede andando a dormire, no? Perché ce l'ha a cuore, tutta la terra sua, però c'è qualcosa che c'ha a cuore. Allora credo che anche questo è bello, cioè che l'amore di Dio non è un amore in generale. Dio ama tutti, no, Dio ama ciascuno di tutti. Dio ama ciascuno e lo dicevo già altre volte, c'è un teologo psicanalista, non so se è ancora vivo, perché un po' di anni che è un certo Breverman, Eugene Breverman, che è tedesco, non so bene, non conosco il tedesco, ma comunque di fatto in un articolo che ha scritto e che è capitato in legge mi colpiva, perché mi diceva tra i nostri giovani, nel nostro occidente, è diffuso il senso dell'angoscia, che lui spiegava così, cioè di una vita che non lascia il segno, cioè della serie. Che tu oggi ci sei e domani non ci sei, non gliene frega niente a nessuno. Cioè il senso del mondo va avanti lo stesso. Che tu puoi morire, e poi si potrà piangere, ma poi le cose si andranno là. Allora, lui diceva, l'unica cosa che può tirar fuori dall'esperienza dell'angoscia è l'amore, che però lui declinava così, dicendo che per almeno una persona, che tu ci sei o non ci sei, che tu ci sia o non ci sia, cambia il mondo. Non è più la stessa cosa.
E allora è bello, perché in qualche modo Dio ci sta dicendo questo, no? Cioè che noi siamo tanto importanti per Lui, che il nostro esserci, no? Perché pensate, tante volte nella nostra vita noi diciamo, ma io che campo a fare? Chi mi pensa? No, nessuno, non sono importante per nessuno, non sono importante per nessuno. Allora è bello che il Signore dice, entrando, scoprirai la relazione, scoprirai, no, che tu sei importante per me. Ma tanto importante che tu ci sia o non ci sia, il mondo è diverso, che ho fatto io il mondo, però è diverso. E voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Anche questo è bello, no? Perché tra l'altro, per dire, a me, a Don Gianni, no? Viene detto, vi siete dei sacerdoti. Ebbene, esattamente noi dovremmo dire che noi siamo dei sacerdoti, no? E quindi, nel senso, io sono un presbitero, che il ministero che la Chiesa mi ha affidato, eccetera, ma sacerdoti lo siamo tutti, perché siamo un popolo sacerdotale. E in una nazione santa, è bello questo anche, no? Che sacerdote è colui che offre a Dio, no? E che dà la benedizione, quindi anche lui è un mediatore, perché prende l'offerta del popolo, una volta la si bruciava, e l'incenso saliva a Dio, il fumo saliva a Dio, e insieme all'incenso che serviva a coprire la puzza, perché tanto che si bruciava carne, c'era una puzza eccezionale, per cui anche i sacrifici pagani si utilizzava molto l'incenso per togliere la puzza, per assorbire la puzza. E allora era questo fumo che saliva a Dio, quindi no, e dall'altra parte poi il sacerdote benediceva. Ricordate Zaccaria, che era il sacerdote, no? Cioè nel tempio, uscendo dopo l'incontro con l'angelo, lui rimanendo, non poteva dare la benedizione, che è la parola che discende. Quindi l'offerta di sale è la parola che discende. E allora è interessante, perché noi lo siamo, sì, anche proprio nella celebrazione eucaristica, ma lo siamo nella nostra vita. Cioè dove la vita, con il suo sacrificio di ogni giorno, sale a te. Quindi il sacrificio di ogni giorno, di tutte le fatiche, le arrabbiature, l'impegno, le gioie, e anche per dire, per discutare, no? Anche la vita sessuale è qualcosa nell'amore, no? È un sacrificio che sale a te. Giovanni Paolo II aveva parlato del talamo come altare. Giovanni Paolo II. Santo, guarda, forse, quindi non sto dicendo cose, ma per dire tutta la vita può essere, se vissuta nell'amore per l'altro, offerta per te. E allora dice queste parole dagli israeliti, e allora Mosè andò, convocò gli anziani del popolo, e disse loro tutte queste parole, come aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. È bello questo, no? Cioè che la parola ascoltata si compie nell'azione che la fa. Cioè c'è ascolto e ascolto. Questo voi lo sapete anche nella vita familiare, no? Perché a volte uno dice quello, stai in casa, ma è come se non ci fosse. Mi dici che cosa? Che non vorrei dire, tra l'altro, no? Cioè, quindi c'è un, anche quella, si potrebbe dire, cioè c'è un ascolto molto superficiale dove, no? Uno ascolta dei rumori, no? Che passano, c'è l'ascolto più profondo dove c'è appunto un assumere quella parola, il tentativo di vivere. Ricordate che il Signore Gesù ce lo dirà, no? Cioè che non si dice il Signore, no? Ma chi ascolta le mie parole in pratica è simile a un uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia, no? Ricordate, no? E c'è un ascolto più superficiale di chi costruisce sulla sabbia, il problema è quando arriva la tempesta e con quale regge. Allora il popolo dice lo faremo. E allora il Signore disse a Mosè, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche in te.
Mosè riferì al Signore le parole del popolo, il Signore disse a Mosè: va dal popolo e santificalo oggi, domani, lasciano le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai però il popolo un limite tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare costui, dovrà essere lapidato, colpito con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà sopravvivere. Solo quando suonerà il corno essi potranno salire sul monte. Mosè scese dal monte verso il popolo e gli chiese di santificare il popolo e di lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: siate pronti per il terzo giorno, non unitevi a donna. E questa cosa, questo passaggio del limite, un limite tutto attorno al monte, con la parola che dice di non toccare il monte, chi lo farà sarà messo a morte, come dire, uno immediatamente dice: vabbè, ma questo è l'Antico Testamento. No, cioè, come può essere parola di Dio? No, c'è cioè questa cosa di creare, mettere un limite, se uno poco poco lo va a toccare e muore, eccetera, eccetera. E invece noi che siamo nel Nuovo Testamento, magari queste parti saremmo potute dire: non leggiamo, non facciamo le leggere neanche, perché... E, no, dobbiamo cercare di comprendere il senso di queste parole. E, attenzione, qui si sta creando una relazione, il Signore sta invitando a entrare in relazione. Ed è fondamentale che nella relazione ci sia una, come dire, un limite, cioè nel senso qualcosa che segni lo spazio dell'altro, che riconosca una stessa. Fino a qui sono io, da qui in poi sì, e non sono io. Perché vedete, no, tante volte le relazioni sono altre, eh? E noi lo sappiamo, sto dicendo le cose scontate, ma quello, le relazioni è un'arte bellissima e allo stesso tempo così delicata e fragile per diventare mortale. Noi di relazioni viviamo e delle fatiche, delle malattie, delle relazioni moriamo. Moriamo. E facciamo morire. L'arte della relazione è l'arte più grande. E nessuno di noi nasce imparato. Nessuno di noi nasce imparato. E voi genitori lo sapete. Avete tentato di imparare quest'arte e di trasmetterla ai figli. È un'arte che non si finisce mai di imparare. Allora vedete, qui il Signore sta educando Israele a un'arte, cioè l'arte che per esempio lui su Dio non può essere mai. E lo vedremo anche in una di queste parole, delle prime a che fare con questo, no? I 10 comandamenti, tu su Dio non puoi essere mai. Perché l'altro è arte. E se tu pretendi di mettere mano sull'altro e sul cuore dell'altro, stai entrando in una malattia della relazione che si chiama incestuosità, fusionalità. In relazione incestuosa. L'incesto purtroppo, cioè, non ha a che fare solo con la sessualità, l'incesto è in tutte quelle relazioni che magari non hanno a che fare con la sessualità, ma nel quale io pretendo di sapere cos'è bene per te in tutto, perché io pretendo di conoscere il tuo cuore, no? Perché ti ho fatto io, in confronti dei figli, no? Io ti ho fatto, io esisto a volte, in momenti di razza. Sì, vengo da te, ma sono altro da te. I vostri figli vengono da voi, le madri soprattutto, i padri ci hanno messo in loro, diciamo poi non li hanno portati loro nel grembo, no, i vostri figli li avete messi loro, le vostre madri, ma non sono altro da voi. E quindi anche qui un cammino per uscire dalla tentazione della fusionalità.
come anche nelle comunità religiose, come anche nelle parrocchie. Io faccio tanto, riesco a mettere su dei gruppi, li ho messi su io, in qualche modo sono miei. Allora vedete, è bello che il Signore stesso vi dice, e allora possiamo anche interpretare che quel essere messo a morte non è tanto qualcosa che mette io come una cosa, no, ma è piuttosto una conseguenza a non rispettare il limite. Cioè se tu non rispetti il limite, entri in una logica di morte. Entri in una logica di morte. Vedete, quello che poi cogliere il senso, spero, quello che sto pensando di fare, ma cogliere ci apre su queste parole come siano importanti anche per noi, no? Cioè, quindi una relazione, il Signore vuole aiutarci a una relazione nell'alterità. Nell'alterità. Noi non siamo Dio. E Dio non vuole essere noi, questo verso anche, no? Vuole vivere con noi, ma non vuole eliminarci, schiacciarci, vuole entrare in relazione con noi, ma lasciandoci alto da sé, rispettandoci nella nostra alterità. E l'ho fatto, già, no? Perché quando ha detto se vorrei, vedete, l'ha già fatto. Nel senso che lui non è che ha detto decido io al posto vostro. Io non posso decidere al posto vostro. Cioè io mi fermo. Questo è interessante perché anche per le persone che vogliamo bene e che magari vanno su cammini che sono lontani dal Signore, almeno da quello che vediamo, poi il cuore lo vedo io. Alcune volte si prega perché quella persona si converta, no? E dice sì, ma forse una volta me lo farà questo, no, questa grazia mi la farà credere, no, eccetera, eccetera. Sì, lo possiamo dire come augurio, lo possiamo dire, ma non credendoci fino in fondo, perché la Madonna, che è discepola del Signore, dice il Signore che non porta nessuno. Il Dio di Israele è casto. Bella questa cosa, no? Il Dio di Israele è casto, cioè nel senso che ci rispetta. Farà di tutto. Non smetterà l'amore di parlarci, di cercarci con rispetto, eccetera, ma non supererà mai il confine. Non supererà mai il confine. E quindi chiede a noi di fare lo stesso. Di stare attento a quel limite che permette la vita, che riconosce che c'è uno spazio altro dove io non ci sono. Allora posso parlarmi, posso tentare, ma non posso invadere. Non posso entrare nel tuo spazio. E allora dice appunto così. E allora al versetto, capitolo 20, almeno facciamo l'introduzione, io poi lascerei un attimo di spazio, dato che ecco, diciamo, abbiamo poi un momento di pausa, ve lo lascio. Ma anche per qualche piccola domanda o qualche risonanza non lunga se volete condividere per approfondire anche su qualche cosa che magari posso aver detto e non è chiaro eccetera. E quindi lascio un po' 10 minuti, posso parlare ancora una decina di minuti o siete distanti, siete. E allora perché ecco, io pronuncio queste parole. Le diciamo, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio.
Non farei alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora, la prossima volta mi impegno a dargli un foglio su cui ci sarà una traduzione più letterale del testo ebraico. Voi sapete che le nostre traduzioni stanno andando avanti. Da poco tempo relativamente abbiamo la possibilità di leggere la Bibbia liberamente in italiano e, come sapete, le traduzioni, come dire, anche lì è una chiesa che sempre più cerca di avere coraggio, perché all'inizio eravamo lì, non si sapeva, sai, ma veramente possiamo finire la Bibbia, no, dopo secoli di città chiusa, veramente possiamo, ma faccio peccato se segno la Bibbia, se scrivo con la matita, eccetera eccetera, per cui anche le traduzioni stanno migliorando. Per quello vi dico sempre che è bene cercare di avere la Bibbia con l'ultima, con l'ultima traduzione. Quindi sapete, vi ho già detto cosa dovete fare della Bibbia che è data da quando avete 15 anni, che dovete chiuderla, metterci il fiocchetto, sbandarla, tutto quello che vi ha aiutato in questa occasione, mettere in biblioteca e andare a comprarvi un'altra Bibbia. Non ci guadagno niente, non ho provvigioni, per cui sto facendo questo gratuitamente. Allora, questo per dire, quindi la prossima volta vi do un foglio con una traduzione più letterale, fatta da André Benen, che è un grande biblista vivente. E quindi seguiremo un po' quella, cercando di cogliere le parole più con attenzione. Quindi ancora due cose vorrei dire prima di così fare un piccolo scambio con voi. La prima è le 10 parole, poi si parlerà anche di comandamenti, ma le 10 parole. Cioè, se noi avessimo con noi un ebreo presente e dicessimo, sai, perché noi abbiamo delle cose comune, no? Gran parte dell'Antico Testamento, i 10 comandamenti, lui ci guarderebbe e direbbe: cosa? No, i 10 comandamenti, no? Lui direbbe: le 10 parole. E vedete, è importante perché, come sappiamo, ogni parola, cioè anche nelle nostre lingue, noi le comprendiamo a partire dal nostro contesto culturale. E certe parole che in un altro contesto culturale, che hanno un altro significato, se portate nel nostro senza fare questa opera di sapere che cosa significa per loro e essere consci di cosa significa per noi, per noi che non ci capiamo. Cioè, cosa vuol dire? Che il comandamento da noi è il comandamento. No, i nostri genitori, forse oggi non si sente più, no? Ma quando i nostri nonni ci domandavano: per favore, puoi prendere un bicchiere d'acqua, ma non ti sia per comando, non ti sia per comando. Intendeva che potrei comandare, ma non lo faccio. Comando. Cioè, quindi il comando è il comando. Dato a una persona che ha l'autorità di importi un certo comportamento, una certa azione, pena sanzione che lui nella sua autorità può fare, e tu volete o non volete non fare. Questo è il comando della nostra cultura. Non è così nella mentalità ebraica antica, dove il termine mitzvah, e da cui mitzvot sono plurali, mitzvah, ha l'idea piuttosto di una indicazione. Cioè, grazie ai nostri amici che sono venuti da Bari, sicuramente a un certo punto hanno messo il navigatore per cercare di capire dove era la chiesa esattamente in Campidello. E il navigatore diceva, da 200 metri gira a destra, no? Cioè, eccetera. E se il navigatore funziona, perché ogni tanto ci possono essere, e uno arriva in tempo, e ben contento di qualcuno che gli ha offerto delle parole che lui ha seguito interamente. No? A volte quando conosciamo la strada e il navigatore ci dice, no, uno può dire, no, ho capito, ma vado di qua, no? Cioè, e liberamente abbiamo ascoltato perché volevamo arrivare in quel posto, no? Allora le 10 parole sono al servizio di questa relazione con Dio che ci mette in relazione con noi. La relazione con Dio che ci mette in relazione con noi. Che è la vita. La vita. La vita è nella relazione con Dio che ci mette in relazione con noi. Questa è la vita. E dato che non si nasce il paradiso, avere qualcuno che ci dice, guarda, questo comportamento aiuta la vita, questo comportamento è uccide. Allora uno dice grazie. No, grazie per la vita. Quindi, no, spero che già sono parole al servizio di diventare liberi. Perché poi vedete, la libertà per Israele, lo capisce poi nel tempo a questo sapere, non è solo uscire dall'Egitto, ma che l'Egitto è libero. Si dice nel tempo della tradizione ebraica che poi quel cammino di 40 anni nel deserto è servito, no, poi dopo è qualcosa che ogni generazione dovrà fare per permettere che l'Egitto entri nel cuore. Non è bastato che loro uscissero dall'Egitto, è importante che loro siano usciti dall'Egitto. Ma poi, come dire, è entrare in una mentalità di libertà, perché gli ebrei in Egitto erano schiavi, però li invidiavano agli egiziani e al faraone. Come può capitare anche a noi, che magari appunto un po' a volte questo gossip, i giornali, si vedono le famiglie reali, no? Questi uomini e queste donne che stanno lì, vivono la vita ai nostri occhi da sogno, per molti versi è così, e noi continuiamo a guardarli, a parlarne, perché ci attirano, perché vorremmo essere come loro. Vorremmo essere. Anche in politica a volte, no? Si sono presentati uomini che sapevamo che poi non è, però sai, quello ce l'hanno fatta. E se ce l'hanno fatta allora potrei farcela anch'io. Cioè, le logiche dell'Egitto ci seducono. Le logiche dell'Egitto ci seducono, ci seducono. Noi vorremmo essere. E allora, c'è bisogno di imparare cos'è la verità e come liberarmi la vera libertà. Cos'è la vera libertà? Perché noi chiaramente non lo sappiamo, cioè lo stiamo imparando, lo stiamo usando, no? Fra l'altro vedete, noi per dire negli anni 70, tanti di noi c'erano già, una delle prime campagne, no, contro la tossicodipendenza e contro la droga aveva come slogan che se ti droghi ti uccidi, muori, no? Puntava sulla paura, no? E successivamente si è visto che è stato un grande fallimento, perché uno che già in vita fa schifo, che tu gli dici muori, adesso già morendo, che me ne fregano. Allora, era un po' dire, tu puoi aiutare una persona a venire fuori se gli fai gustare qualcosa della vita. Che uno può dire, ma questo non l'avevo mai provato, ma è bella. Allora vale la pena di fare tutto uno sforzo per venire. No. E allora, vedete, è come se ti
Signore, tirandoci fuori, camminando con noi, ci vuole dare il gusto della vita in modo che noi sempre più gustandola saremo.
E allora queste parole sono al servizio, no, della vita, intesa come relazione con Dio e tra di noi. Quindi non sono parole per lui. Alcune volte uno dice, no, dobbiamo rispettare i comandamenti, se no offendiamo Dio.
Questa frase l'abbiamo sentita anche nelle confessioni, a volte è il padre, ho offeso Dio. Cioè, ci hanno dato a volte l'idea, no, che con i nostri nonni, che erano persone cui volevano fare l'uomo per rispetto, per cui anche rispetto alle cose che ci dicevano, dovevamo, perché se noi offendevamo, poverino, poi ci dispiaceva e non potevamo che fargli dispiacere il nonno, no? Quindi il nostro grande nonno, che diventa Dio, noi ci siamo portati così non è contento.
No, queste non sono delle parole perché Dio sia contento di noi e a Natale ci faccia creare, no? Ma sono parole per noi, per diventare liberi pienamente e per poter vivere pienamente. Cioè Dio queste parole le dà per noi, non per lui, ma per noi, indicandoci il via di vita e il via di morte. E va bene, io mi fermerei qui, poi la prossima volta vedremo un po' la struttura di queste parole sulla, e quindi poi esattamente un po' più entreremo pian piano, no, nelle parole. Qualche risonanza, qualche sottolineatura, possiamo approfittare di questo, di una decina di minuti. Sono stato abbastanza chiaro?
Sì, è chiaro.
Io vado piano.
E siamo anche fortunati.
Grazie. Allora, a volte, rimanendo sulle Bibbie italiane, a volte, cioè, quello che sarebbe, è buono è l'apparato critico oggi, no? Cioè, tipo, per esempio, la Bibbia di Gerusalemme, che pure adesso il testo c'è, però le note sono state riviste rispetto all'edizione passata. E quindi molte volte in nota chi dice, per esempio, la Bibbia Celtica dice così, la Bibbia di Gerusalemme traduce in quest'altro modo, il testo masoretico traduce in questo modo. Allora nell'apparato fisico al momento quello che può aiutarci a cogliere quelle cose che la Bibbia Celtica, no? Perché la Bibbia Celtica è bellissima, è con tutto che è fatto da studiosi, no? Ma nel senso che un po' siamo in Italia, e noi in Italia non siamo cercati di trovare una cosa che, no, si appaia tutto, ma per dire, per esempio, Luca Martini, che è un grande biblista italiano, un paese fiorentino, che ha partecipato alla commissione di traduzione di diversi testi biblici, in particolare del Boer, lui per anni si è battuto perché quel termine che viene tradotto, e lo sappiamo tutti, vanità, vanità, tutto vanità, che è la traduzione di San Girolamo e che Coelet non ha mai scritto. Perché Aven Avelim, stesso ebraico, così, non significa, tanti tentativi di traduzione, significa soffio di soffio, avere, ma cosa significa? In ebraico, ave significa soffio, respiro, traduce qualcuno, fumo, vapore, qualcosa che, vedete, non è vanità, no? Cioè, in campagna, la mattina, dopo che è piovuto, e c'è, no, tutti un po', è bellissimo, no? Cioè, questa, sembra la terra che respira, eh? E l'estate, quando siamo a crepare di caldo e a un certo punto ci arriva un soffio, poi passa. Però non è vanità. Vanità è già un giudizio morale, no? Negativo, su qualcosa di negativo. Allora cerchiamo di sperare che si battuto alla luce della condizione cosa ha detto. Pur riconoscendo che il testo ebraico non va nella direzione di Girolamo, ma dato che nella tradizione cristiana si è sempre fatto così, lasciamo vanità.
E allora ci teniamo la legge.
Però ecco, non tutto, non tutto è andato così. Perché per esempio, in un altro testo dove invece è stato, c'è qualcosa che è migliorato. I salmi, che voi vedete sono molto diversi, sì, Luca Mattini ci ha lavorato parecchio e ha pensato molto sul letterale, sul testo. Per esempio, un altro punto che è stato sistemato, cioè i fatti sono fatti, con tutti i sologisti, però sono fatti. Per esempio, quando penso a Bella, abbiamo parlato di Bella, a un certo punto, dopo che Caino si era cambiato, dopo che il Signore è andato da lui, mi ha detto ma perché no, eccetera, allora c'è scritto che Caino disse al fratello Abel, mentre erano in campagna, Caino alzò con la mano contro il suo fratello Abel e lo uccise. La mia traduzione diceva che Caino disse al fratello Abel, andiamo in campagna, mentre erano in campagna. Allora, la nuova traduzione l'ha tolto, perché l'ha tolto? Perché i testi più antichi, i codici più antichi che noi abbiamo, non hanno quel mentre andiamo in campagna. Che dice, visto benissimo, che un comunista, no? Leggendo, dice a fratello Abel, niente, mentre dice, avrà detto qualcosa, no? Che cosa ha detto? Mentre era in campagna, andiamo in campagna. E attenzione, non sono cose, secondo me, che sono studiati. No, perché anche qui noi dobbiamo crescere in un'obbedienza al testo. A un testo umano nel quale c'è la parola di Dio. A cui non possiamo arrivare se non attraverso l'umanità del testo. E allora, se non c'è scritto niente, no? Pensate, i rabbini dicevano, sono come tutte quelle parole che non vogliono creare relazioni, ma vengono dette per uccidere l'altro.
È un'aggravante,
esatto.
Sì,
occasionale. Sì, anche sì, adesso appunto il testo, però le cose per dire che ci sono dei, qui per dire la di Gerusalemme, poi c'è la figlia delle Paoline, e che anche quella ha un buon apparato fisico, e c'è la top, però la top, l'unica cosa è che le note non sono state aggiornate, sono ancora quelle del 78-79, hanno 40 anni. E quindi così. Sì, la Bibbia di Gerusalemme, questa è la Bibbia di Gerusalemme, questa qui, quella rossa, e ha le note che sono state aggiornate. Quindi per esempio anche con dei piccoli riferimenti anche agli scavi archeologici che sono stati fatti negli anni, quindi hanno fatto un lavoro di aggiornamento delle note. E quindi vale la pena. È un testo fatto di André Benen, che è questo biblista importante, eccetera, che cerca di fare una traduzione più letterale, quindi più come calco. Lasciando le aspettità, lo stress del testo, che non è così armonico, no? Alcune volte c'è anche questo fatto di voler rendere il testo più leggibile, eccetera, eccetera, che pone, che fa sì che ci siano degli aggiustamenti che a volte. Qui dobbiamo anche renderci conto effettivamente del fatto che venendo da un'ignoranza biblica colpevole, radicata, di secoli, per aiutare le persone a avvicinarsi alla Bibbia, a volte aggiustare un po' il testo può fargli leggere un po' più facilmente la parola. Sì, sì.
Sì, ma infatti questa cosa io penso che è un cammino, cioè anche qui sempre più sì, certo. Però quando le persone si faranno nel tempo. Va bene, allora chi Lele?
Io penso che sono stato sempre un comando, nel senso qualche cosa era, vuol dire, un'espressione di una collettività, che io stesso non mi sentivo che in termini ecclesiali, che in termini sociali, un'identità accettante, ma mi sono sempre visto collegato agli altri e con ovviamente delle responsabilità, che nel senso che un gesto non era un gesto mio personale, individuale, ma era un gesto che in qualche maniera espressione di un gruppo, no? E sono passati gli anni, io credo di aver esagerato, cioè perché mi sono trovato per tante situazioni in cui sono stato costretto a dire no, forse non era così che dovevo andare. Mi sono comportato in una certa maniera perché il gruppo, la collettività, la famiglia dovevano avere quella pressione, però io ultimamente non l'avrei fatto in quella maniera. E devo dire che è un fatto che a questa età, a pochi giorni dalla partita, perché poi, insomma, a 63 anni, devo dire, stiamo parlando di questo. C'era un problema, non lo so se è una cosa. Quindi, sicuramente la tua stata di grazia
e anche... andiamo avanti. Diciamo, continua il discorso centrale, questo aspetto quadrilaterale. Sì, sì, ma io credo che poi veniamo da non tempi neanche tanto lontani, no? In cui si è sottolineato molto di più il discorso, no, anche con una certa visione politica, eccetera, del gruppo, dell'importanza del... Allora è un problema, cioè, come dire, irrisolto, che per la Bibbia rimane un po', cioè, cos'è un popolo? E neanche Israele lo ha risolto. Di rispondere a questa chiamata di una vocazione che mette insieme persone che hanno un nome, che non sono un numero, che non fanno massa, ma ogni persona ha un nome e che stanno insieme perché una persona li tiene insieme, parlando a ciascuno. E il Signore Gesù, nella sua comunità, erano di uomini e donne che la Bibbia non ci fa problemi, i Vangeli non ci fanno problemi a far vedere nelle loro diversità, le loro incoerenze, i loro scontri, che però il Signore teneva insieme, no? Una per tutte, il gruppo di Gesù aveva diverse idee politiche. C'erano Simone lo Zelota, che era uno che veniva da gruppi di estrema, non so se sinistra o destra, ma estremisti, che voleva l'insurrezione armata contro i romani, e c'era Matteo Levi che lavorava per i romani, quindi possiamo pensare che aveva un'idea più tranquilla, nel senso di dire anche più rassegnata, vicino ai romani, sono troppo forti, lavoriamo per loro. E Gesù non ha mai, non è mai intervenuto direttamente, Gesù andava al cuore delle cose, e ha lasciato che ciascuno potesse avere la sua visione, però li teneva insieme. E quindi allora io credo che un po' qui si gioca, no? Cioè, almeno per noi, noi siamo insieme non per un'idea, o per un cambiamento del mondo. Noi siamo insieme perché ciascuno di noi ha incontrato bene o male, interessato a Gesù Cristo, e questo ci raduna, e Lui ci raduna in un radunarci in tensione, con tutte le sue fratture, con tutte le sue lontananze, con tutti i suoi momenti in cui ci sentiamo un po' più vicini, ma il popolo non è l'ideologia, ma è il Signore che lo crea, in relazione con Lui, e lo vedremo, perché le 10 parole, questo sarà poi, non sono indirizzate alla relazione con Dio e alla relazione con gli altri, ma vanno insieme, non possono essere disgiunte queste due relazioni. E allora tutto questo ti dice qualcosa, da una parte difficilmente inafferrabile, allo stesso tempo in qualche modo reale, perché tocca la nostra vita, perché siamo qui stamattina, non siamo da un'altra parte, perché abbiamo fatto qualche scelta, bene o male, ispirandoci al nostro maestro, eccetera. È difficile, a volte fallimentare, a volte, però non di meno ha segnato la nostra vita. E su questo ci giochiamo tutti. Diciamo, è una questione aperta. Però la direzione mi sembra è quella di un vivente che è insieme vivente, persone insieme. Va bene, allora andiamoci, per chi vuole, per l'antemesso una mezz'oretta, in modo che poi vedete.